Signore Gesù, ti voglio ringraziare in questo momento per la tua misericordia, per il tuo grande amore verso di noi, perché sei vivo, perché abbiamo la certezza di che tu sei in mezzo al tuo popolo, perché tu sei grande, Signore. In questo momento, Signore, invochiamo la tua presenza in mezzo a questa comunità. Tu conosci personalmente a ciascuno di noi, conosci i desideri più profondi, più intimi, la stanchezza, gli scoraggiamenti, le tenebre che ci sono dentro dei nostri cuori, la paura, la mancanza di fede. E in questo momento, Signore, per le tue sante piaghe, per il tuo sangue prezioso che hai versato sul legno della croce e per intercessione di Maria Santissima, ti prego di venire in un modo potente alla nostra vita, ai nostri cuori, di mettere luce là dove in questo momento ci sono le tenebre, di mettere speranza dove c'è paura, di mettere amore dove c'è odio, di mettere pazienza dove c'è impazienza, Signore. Tocca i nostri cuori, Signore, con le tue sante piaghe, perché attraverso del balsamo della tua parola, noi veramente, Signore, guidati dalla tua mano, dalla tua presenza, possiamo veramente scoprire la tua presenza in mezzo a noi, Signore. Fa che questo giorno sia per noi, per quel fratello, per quella sorella che in questo momento non ce la fa più, che è stanco, scoraggiato, se ha una giornata di rinascita a vita nuova, di incontro, Signore, di riaccendere la fiamma della speranza dentro del proprio cuore, Signore. Perché? A dove? A chi andremo? Se tu sei la via, la verità, la vita, la speranza, l'amore. Tutto questo, Signore, te lo chiediamo per intercessione dei santi e dei beati che già godono della tua presenza. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Buongiorno a tutti. Sono veramente contento, gioioso, felice di essere questo giorno con voi e rivedere anche tanti fratelli nel cammino, nella fede, con cui abbiamo un'amicizia, ecco, da vicino da alcuni anni. E sono molto contento anche per venire a questa comunità che veramente la porto nel cuore e che mi ricordo costantemente nel mio ministero. Ma vorrei cominciare questa mattina con una domanda, a ciascuno di voi, una domanda che mi faccio anche io stesso. Ricordati del giorno del tuo incontro personale con Gesù, quel giorno nel quale ha cominciato a cambiare la tua vita, quel giorno nel quale tu, magari o già dentro o magari lontano del cammino del Signore, perché le vie del Signore sono misteriose, c'è qualcuno che già fa un cammino e dentro del cammino avviene un incontro personale con Gesù, perché prima non c'era, perché prima mancava, o se era, c'era un processo, ma per molti di noi è stato quel scatto, quella scossa che ci ha fatto proprio come un fuoco dentro dei nostri cuori che ha cominciato a cambiare la nostra vita. Ricordati quel momento, quel giorno. E adesso, guardando indietro in questo momento della tua vita, così come ciascuno di noi spiritualmente, interiormente, nel cammino di fede si trova adesso, in questo momento, se tu potresti tirare delle differenze da quel momento a questo momento, quali sarebbero le differenze più note, più importanti nella tua vita? Che cosa ti manca in questo momento della tua vita che è molto diverso da quel momento, da quel giorno, da quell'incontro? Magari ti manca in questo momento la gioia, magari ti manca in questo momento il fuoco dentro del tuo cuore, magari in questo momento ti manca la cosa più importante, ti manca Cristo, ti manca Gesù. Perché? Perché forse negli anni di ministeri, di cammino nella comunità, negli incarichi, nei ruoli che abbiamo occupato, che abbiamo svolto nel nostro cammino, il Signore, ecco, purtroppo lo abbiamo perso. Lo abbiamo perso. E la domanda a questo punto cambia. In questi anni, chi ha molti e chi ha pochi, chi ha più di 20 anni di cammino, o chi ha meno di un anno di cammino, ma veramente ti manca Cristo nella tua vita? Veramente, ecco, hai fatto tanto questi anni per la comunità, però piano piano si è perso la cosa più importante. Ed ecco perché questo argomento, alla scoperta della sua presenza, o magari alla riscoperta della sua presenza, alla riscoperta. E io voglio lanciare una idea fondamentale per questa giornata. Un versetto della lettera agli Ebrei, del capitolo 12, versetto 2, dove la parola, la scrittura ci ricorda, ci dice: fisso gli occhi su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Fisso gli occhi in Gesù. Fisso gli occhi. Perché è proprio da lì, da dove ognuno di noi penso che debba ripartire in un cammino spirituale, in un cammino interiore, in un percorso di nuova vita, o in un percorso di vita nuova. Alcuni giorni fa mi hanno regalato un libro che in molte cose non sono d'accordo con quelle cose che dice l'autore, perché è un libro protestante che non voglio neanche raccomandare, ma fra tutte le cose l'autore dava una testimonianza, ecco, questo pastore pentecostale, protestante, dava una testimonianza sulla sua vita. E mi ha colpito tantissimo questa sua testimonianza, questa sua esperienza. E lui diceva che In molti anni di ministero, di predicazione negli Stati Uniti, predicando, ecco, da un lato dal Pacifico all'Atlantico, predicati in molti congressi con 5.000-10.000 persone, fatti ritiri, corsi di chissà che cosa tanto, dopo di molti anni, un giorno mentre andava, ecco, alla sua chiesa per predicare quella omilia, per quella catechesi che aveva preparato, vede che arriva una Porsche, un tipo con una macchina scapotabile, e lui comincia a riflettere e a pensare: ma chi me la fa fare questa cosa? Chi me la fa fare questa cosa? Ormai vorrei anche io una Porsche, vorrei io anche una macchina scapotabile, vorrei, ecco, magari una casa migliore, vorrei una casa più grande, vorrei un stipendio più per vivere meglio. E cominciò a riflettere su tante cose. E allora, dopo di arrivare e di fare la sua predicazione, chiama un suo amico e le dice: ho un problema, mi sento che mi manca qualcosa. Viene a trovarmi, è andato a trovare a questo suo amico, e dopo di cominciare a parlare questo pastore protestante al suo amico, che era un psicologo che aveva aiutato a tanti altri pastori, ecco, di chiese diverse, subito ha trovato il problema. Guarda, quando tu hai cominciato il tuo ministero avevi il fuoco nel tuo cuore, ma piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, piano piano, questo fuoco è venuto a meno e adesso ti manca la cosa più importante. Dimmi, com'è la tua preghiera? Com'è la tua preghiera? Ma veramente, in mezz'ora, disse questo pastore, in mezz'ora che io ho cominciato a raccontare le mie cose, lui ha arrivato alla radice del mio problema. Io sapevo parlare molto bene di lui, di Dio, molto bene, fare delle conferenze tutte precise, tutto, ecco, ma mi mancava la cosa più importante. E mentre tornava a casa, questo uomo decise: adesso cercherò di trovare un momento di preghiera. Mi alzerò tutti i giorni alle 5 del mattino e cercherò di pregare a quell'ora, quando tutto è tranquillo, quando non mi disturbano i miei figli, non mi disturbano, ecco, nessuno. E il primo giorno comincia a pregare una ora nella quale non riesce a dire niente. Il secondo giorno, ecco, ancora alle 5 del mattino e non riesce a dire niente. Così una settimana, 15 giorni, fino a che è arrivato alla conclusione: Signore, io so parlare molto bene di te alla gente, ma non so parlare con te. Non so parlare con te. È la unica cosa che nel suo diario di preghiera questo uomo è riuscito a scrivere in questi momenti di tanti anni di cammino, ma parlava di Dio, parlava di Gesù, ma non sapeva parlare con Gesù. Ed è proprio quello che accade spesso per molti di noi, per quelli che hanno una vita impegnata nella comunità, nel servizio, nel ministero della musica, nella coordinazione, nella predicazione, o che sono il responsabile di qualche gruppo, se riesce a portare il gruppetto, la comunità davanti, ma si va perdendo la cosa che è veramente essenziale. E per questo bisogna fare una scelta. E per fare questa scelta io presento due modi di entrare a questa scelta, a questo cammino che voglio proporvi di riscoprire a Gesù, di rincontrare a Gesù. Quando uno che ha fatto l'esperienza di fare questi viaggi organizzati, magari anche a qualche santuario, Lourdes e Fatima, o magari chi ha fatto la scelta di fare un viaggio in Grecia, in Gerusalemme, a Terra Santa, o magari nel viaggio di nozze alle Maldive, in Messico, sanno che quando si fa un viaggio organizzato, si fa il viaggio organizzato tipo turista. Quando lui va, o magari si stanca quella mattina, non vuole andare, rimane a letto con casa, all'albergo, rimane, non si vuole alzare, rimane dove è lì, o fa un'altra scelta, va, guarda le cose che il guida del turista le spiega, non c'è molto coinvolgimento, soltanto guarda, ascolta, gli interessa, non gli interessa. Ecco. E a volte, quando si ascolta la parola di Dio, o soprattutto quando si fa un cammino, o si vuole intraprendere un cammino, o si vuole vivere la scoperta del Signore, spesso, o un incontro anche comunitario, si fa con lo stesso atteggiamento di un turista. Turista. Bello l'incontro, abbiamo alzato i bracci, bella la preghiera, bello tutto, ma continua la vita nella solitudine, nella paura, nel buio, nella non fede, nella mancanza, nella casa non c'è preghiera, nel lavoro non si prega al mattino, non si prega la sera, e in realtà si vive come se non fossimo cristiani. E viviamo, come dice Benedetto XVI, senza speranza. E se viviamo senza speranza, in realtà viviamo senza Dio. E l'altro modo, invece, è quello di pellegrino. Il pellegrino, quando va a un santuario, o alla Incoronata, o a Fatima, o a Medjugorje, o a un altro posto, il pellegrino deve andare con un atteggiamento di ascolto, di desiderio di incontrare a Dio, di desiderio di entrare in una relazione intima, profonda con Lui, di fare esperienza viva di Dio. E questa mattina, come sei venuto a questa giornata comunitaria? Atteggiamento turista, senza un impegno, senza un coinvolgimento, senza che la parola, ecco, mi metta a discussione interiormente, spiritualmente, o sei venuto con atteggiamento di pellegrino, di ascolto, perché vuoi meditare questa parola viva, questa parola che ha qualcosa di dirci a noi, ecco, questa mattina, con un atteggiamento di pellegrino per poter ripartire nel mio cammino, che forse in questo momento della mia vita sta vivendo una situazione spirituale invernale, senza rapporto con Dio. Solo un lavoro pastorale, ma dove manca la cosa più importante, dove manca Gesù e dove manca la preghiera. E per questo manca l'evangelizzazione, perché non c'è preghiera, perché c'è molto lavoro pastorale, e per questo quando noi parliamo di Dio nessuno si converte, perché portiamo solo Gesù nella bocca, ma non lo portiamo nel più intimo del cuore. Ed è per questo argomento che mediteremo anche oggi, nei mesi anche successivi, che è alla base i due discepoli di Emmaus. E io voglio rileggere tutto questo brano per ripartire dalla parola, avendo fisso lo sguardo su Gesù, autore e perfezionatore della fede. Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 24, versetto 13 fino al versetto 35. Luca 24, versetto 13, 35. Chi ha la parola, chi ha la Bibbia in mano, ecco, può prendere la parola e leggiamo questo brano. Io lo leggo a voce alta, ognuno lo legge, ecco, mentalmente, lasciando che la parola stessa ci metta in discussione. Luca capitolo 24 versetto 13 al 35. Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che sono questi discorsi che state facendo fra voi durante il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleofa, gli disse: «Tu solo sei così forestiero in Gerusalemme da non sapere ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò: «Che cosa?» Gli risposero: «Tutto ciò che riguarda Gesù Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i sommi sacerdoti e i nostri capi lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e poi l'hanno crocifisso. Noi speravamo che fosse lui a liberare Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti, recatesi al mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Ed egli disse loro: «Ciò chi è tardi di cuore nel credere alla parola dei profeti, non bisognava che il Cristo sopportasse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, e spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma lui è sparito dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le scritture?» E partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Essi poi riferirono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola di Dio. Cerchiamo di entrare semplicemente, ma più che intellettualmente, con il cuore dentro di questo brano della parola di Dio. E proprio l'evangelista San Luca comincia il suo racconto dei discepoli di Emmaus proprio così. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus. E già in questo primo versetto l'evangelista ci presenta, ci racconta tante cose utili anche per noi, per il nostro cammino spirituale, per il nostro cammino interiore, per il nostro cammino sia personale che anche comunitario. Quello stesso giorno, quello stesso giorno che ci sta raccontando l'evangelista, ecco, è il giorno di Pasqua, il giorno in cui Cristo è risorto, è tornato alla vita ed è capace di donare la vita nuova. Quello stesso giorno, ecco, nel quale il peggiore nemico dell'uomo è stato sconfitto, distrutto, quello stesso giorno questi due discepoli se ne vadono tranquillamente a casa. Quello stesso giorno. Il giorno più straordinario della storia, più meraviglioso, più grandioso della storia. E invece di rimanere a Gerusalemme per far festa, per condividere, questi due discepoli se ne vadono tranquillamente, disperati, tristi, con la faccia di prosciutto cotto, di torta schiacciata, tornano a casa. Quello stesso giorno. E la realtà è che quello stesso giorno per molti di noi è questo stesso giorno, nel quale noi riproduciamo nel nostro percorso, nel nostro cammino, il modo di vivere, il modo di agire, il modo spirituale, ecco, di questi due discepoli nella nostra vita, nella tua vita, nella mia vita. Ed ecco qua l'evangelista comincia a sottolineare che si tratta di due di loro. Due di loro, e sono due del gruppo vicino a Gesù, due degli amici di Gesù, due di loro, due che hanno condiviso tanti momenti belli con Gesù, che hanno ascoltato la sua predicazione, che hanno visto, ecco, liberazioni, guarigioni, che hanno, ecco, stato con Gesù. Due di loro. E questi due di loro rappresenta una comunità, due, dove sono due o più riuniti nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro. Rappresenta una comunità, e a volte una comunità può essere stata colpita di un virus terribile. Un problema. Due di loro. E a volte viviamo spiritualmente come questi due discepoli di Emmaus. Nessuno lo sa, nessuno lo sa. Perché a volte siamo molto bravi per fare vedere agli altri qualcosa che non abbiamo. Vi lo racconto con un esempio per capirci meglio. C'era un uomo che va con lo psicologo e lo va a vedere per avere un'analisi, trovare il psicologo qual è la radice del suo problema, e va a 4-5 incontri, e al quinto incontro lo psicologo, ecco, riesce a individuare qual è il problema di questo uomo e le dice: guardi, lei è solo. Lei ha bisogno di divertirsi. Lei ha bisogno, ecco, di ridere. Guardi, qua, nella strada via X e via c'è un circo. E in quel circo c'è un clown che ha delle puntate proprio geniali. Io vado, quando sono un po' teso, vado a vederlo, perché ogni giorno che si presenta tira fuori cose nuove, porta mio figlio, mia moglie, ai bambini, ecco, a divertirsi, perché ridiamo. Vada, lei ha bisogno di divertirsi, vada a vedere quel clown, e ascoltandolo le dice: sì, ma quel clown sono io. E a volte siamo come questo tipo, bravi per fare vedere qualcosa agli altri che in realtà non possediamo, che in realtà non abbiamo. E la verità è che noi spesso siamo bravi per prendere in giro agli altri, magari al marito, magari la moglie, magari i figli, magari anche i compagni del piccolo gruppetto della nostra comunità, o magari a tutti i fratelli della comunità. Ma Dio, noi non lo prendiamo in giro. No. Per questo, in questo percorso, nell'itinerario di questi due discepoli che ritornano alla loro Emmaus, e che piano piano, ecco, si stanno allontanando da Gerusalemme, e per un cristiano, per un seguace di Cristo, questo è il problema più grande nel suo cammino spirituale. Un discepolo di Gesù non si deve allontanare mai da Gerusalemme. Mai. Perché? Perché allontanarsi da Gerusalemme significa in realtà allontanarsi da Cristo. Perché? Perché Gerusalemme è la città santa, la città dove Cristo è morto, dove è risorto, dove compie la sua promessa, dove il giorno della Pentecoste invierà lo Spirito Santo alla comunità riunita in preghiera. Ma nei momenti di crisi, nei momenti di difficoltà, nei momenti degli scoraggiamenti, scatta questa mola automatica di un seguace di Cristo, ecco, di andarsene alla loro Emmaus. Allontanandosi, ecco, di colui che è la via, la verità e la vita. Un cammino. Ed ecco proprio il modo di camminare di questi due discepoli. Quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio chiamato Emmaus. In cammino. Il cammino rappresenta, nella mentalità biblica, la vita. È l'andare verso una meta, il fare un itinerario. Ma loro non stanno andando verso Gerusalemme, ma stanno andando invece verso la vita vecchia, la vita che loro avevano lasciato prima di trovare il Messia, prima di trovare il Cristo. E adesso se ne vanno in quella strada con il cuore deluso, con il cuore amareggiato, con il cuore stanco e anche senza pace. Ed ecco perché, ecco, ci racconta l'Evangelista, e conversavano di tutto quello che era accaduto. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù in persona si accostò e camminava con loro. Un cammino che è percorso tristi, deluso, pieno di tristezza, pieno di delusione, ma senza pace nel cuore. Senza pace. Fra questi due C'è una discussione animata. Non si mettono d'accordo. Quasi quasi dicendo: ecco, te l'avevo detto. Te l'avevo detto. Ecco, andare dietro quel Gesù di Nazareth ci ha tolto tempo, fatica, sì? Te l'avevo detto. Ci siamo illusi. Tanto tempo camminando e sembrava che era lui, ma... E lo vedremo più avanti. Ma sembrava che era lui. Ed ecco, e dopo di aver percorso 5, 10, 15, 20 anni nella comunità magnifica Dominum, molti fratelli, ecco, te l'avevo detto. Abbiamo perso 20 anni della nostra vita frequentando la comunità. Abbiamo perso 20 anni e siamo, ecco, frustrati, delusi, scoraggiati in questa etapa della nostra vita. Frustrati, un canto. Frustrati. Ed ecco perché, e che bello è questo, perché alla fin fine è quello che Gesù fa nella nostra vita, nel nostro percorrere, a volte non verso di Lui, a volte non verso la croce, non verso la vita, ma a verso la nostra vita che va percorrendo verso Emmaus, in discesa. Ecco, Gesù in persona si accostò a loro e cominciò a camminare con loro. Gesù in persona si accostò e camminava con loro, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo. Che bella sottolineatura! Ed è proprio qui dove io mi voglio fermare questa mattina. Gesù si accostò a loro. Questa parola accostarsi viene da costola. Costola. Si mise a fianco e cominciò, senza fare lamentele, senza rimproverare questi due discepoli, senza tirarle le orecchie, cominciò a camminare con loro. Io credo che se tu o io fossimo al posto di Gesù in questa strada, io le avrei dato un pugno a questi due discepoli. Siete stati scemi. Ma Gesù entra e arriva silenzioso. Silenzioso. E per un po' di strada si fa compagno di viaggio. E cammina a fianco loro. Nel momento più buio della loro vita spirituale, nel momento più stanco, deluso, ecco, con questa non pace dentro del cuore, Gesù cammina accanto senza fare nessun rimprovero, né tirare le orecchie. Se fa lì, compagno. Ma sette miglia, 11 chilometri di strada. Ma Gesù è lì, sapete? Gesù è proprio lì. Ma loro non lo riconoscono. E Gesù cammina con loro. E li ascolta le loro lamentele, i loro discorsi, la loro discussione, e Gesù è lì, ma loro non lo riconoscono, ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo, incapaci di riconoscerlo. Ma allora, se Cristo è proprio lì che cammina accanto a loro, perché loro non lo riconoscono? Perché? Qual è il motivo? Qual è la ragione? Qual è la causa? qual è il problema? Il problema è che i loro occhi stanno guardando altrove, guardano in un'altra direzione, guardano l'apparente fallimento della croce. È lì il pensiero, lo sguardo, il ricordo. Ma come questa storia è anche la nostra, per molti versi, per molti di noi, è proprio dei momenti più faticosi, più bui, più amareggiati, di più sofferenza, di più stanchezza. E anche in questo momento Gesù è a fianco a noi. Ma e senza dirci niente, nessun rimprovero, solo ascoltando. Allora perché noi non lo riconosciamo? Perché? È la stessa risposta, perché noi guardiamo d'altrove. Guardiamo il lavoro, guardiamo i fallimenti, le delusioni, le amarezze, i nostri problemi. Guardiamo la televisione mattina, pomeriggio e sera. Come vogliamo scoprire la sua presenza? Se i nostri occhi, la nostra mente, il nostro cuore è attirato da tutta un'altra cosa, come vogliamo allora scoprire la sua presenza? E in questo momento della tua vita, che cosa tu, che cosa io sto guardando? Che cosa? Che cosa sono i miei interessi più importanti? È per questo che dobbiamo dirle con tutto il nostro cuore, ripetere le parole del Salmo. Aprimi i miei occhi affinché io possa contemplare le meraviglie della tua legge. O ripetere come Bartimeo, che io riavvia la vista, perché abbiamo bisogno di scoprire la sua presenza. Perché se noi non scopriamo la sua presenza, che speranza possiamo dare al mondo? Che speranza possiamo dare alla nostra famiglia? Per questo forse molte persone se ne vanno della nostra comunità, perché non trovano quello che cercano, perché cercano a Gesù e noi responsabili, noi che facciamo un cammino, lo abbiamo perso a metà di strada. E anche se continuiamo nella comunità, in realtà con il cuore siamo molto lontano da Dio. E dobbiamo riscoprire, camminare con un cuore aperto, con un cuore semplice, con un cuore docile, per scoprire la sua presenza. Tu vuoi scoprire la sua presenza? Tu vuoi scoprire veramente, riscoprire la sua presenza, tornare a quei momenti di 20, 25 anni fa, nel quale ecco andavi con il cuore infuocato, con il cuore che davanti a qualunque persona non potevi smettere di parlare del nome di Gesù, che adesso magari oggi davanti a uno sconosciuto ti vergogni. Sai perché? Perché l'hai perso in questi anni. O magari parli di Gesù solo con le labbra, con la bocca, ma non lo porti nel più intimo del cuore. Ed ecco questa mattina, insieme, vogliamo dirle al Signore: Signore, aprimi i miei occhi, affinché io possa vederti, io possa contemplare il tuo volto nella mia vita, sentire la tua presenza, sentire i tuoi passi che camminano a fianco perché tu non mi hai mai abbandonata. Coloro che vogliono fare questa preghiera, solo coloro che vogliono farla, vi prego e vi invito a mettervi in piedi. E ti invito a chiudere i tuoi occhi. A chiudere i tuoi occhi e aprire il tuo cuore. Apri il tuo cuore e presentale tutte le situazioni, tutti i tuoi problemi, magari l'amarezza che c'è in questo momento della tua vita, le tenebre, il buio. Presentasili al Signore e dile con tutto il tuo cuore: aprimi i miei occhi, Signore. Dammi questo dono questa mattina, di non sentirmi sola, di non sentirmi solo, ma veramente scoprire la tua presenza, Signore, per adorarti, per lodarti, per raccontarti tutti i miei problemi e soprattutto per fare esperienza viva del tuo amore nella mia vita.
Apri i miei occhi, Signore, aprimi gli occhi del cuore, voglio vederti, voglio vederti. Apri i miei occhi, Signore, aprimi gli occhi del cuore, voglio vederti, voglio vederti. Apri i miei occhi, Signore, voglio vederti, voglio vederti.
Santo,
santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo. Voglio vederti, santo, 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 santo,
voglio vederti,
santo, santo, santo,
voglio vederti.
Apri i miei occhi, Signore, apri gli occhi del cuore, voglio vederti,
santo, santo, santo,
voglio vederti,
voglio vederti,
voglio vederti. Voglio vederti,
voglio vederti. Thank you. Dile dentro del tuo cuore a Gesù. Dile. Apri la bocca. Non avere paura. Voglio vederti, Signore. In questo momento, in questa situazione, in questo problema, in questa malattia. Voglio vederti, Signore. Aprimi i miei occhi affinché possa scoprire la tua presenza viva, Signore. Lode e gloria a te, Signore. Lode e gloria a te, perché sei santo, perché sei meraviglioso, perché sei l'Eterno, perché cammini con noi accanto a me. Grazie, Signore. Grazie.
Vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria. Ricordi del tuo amore, cantiamo santo, santo, santo. Vederti splendere, Signore, nella luce della tua gloria.
Ricordi del tuo amore,
ricordi del tuo amore.
Santo,
santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo, santo,
santo, santo,
santo, santo, santo, santo, voglio vedere,
santo, santo, santo,
voglio vedere qui, apri i miei occhi, Signore, apri i miei occhi del cuore, voglio vedere, voglio vedere. Signore, aprimi gli occhi del cuore, voglio vederti, voglio vederti, voglio vederti, voglio.
Per questo momento, grazie per la tua presenza, Signore, in mezzo a noi, e ti vogliamo veramente ringraziare, perché anche in questi momenti di scoraggiamenti, di anemia spirituale, di allontananza, tu non ci abbandoni mai. Tu scendi, tu non ci abbandoni mai, Signore. Anche se io sono lontano dalla tua presenza, tu cammini con me, accanto a me, Signore. Signore, ti chiediamo in questo momento di toccare veramente quel cuore che in questo momento è arido, stanco, deluso. E che è partito da molto tempo, anche se magari non lo sa ancora, è andato via da Gerusalemme da molto tempo fa. Ed è lontano da te. E tu cammini accanto a lui. Fale, Signore, questa grazia anche a tutti noi di poter scoprire veramente la tua presenza, Signore. Perché questa è la cosa più importante, Signore, per noi. Persone in cammino, Signore. Questa è la cosa più importante, Signore. Riaccende, Signore, dentro di noi la fiamma della tua presenza, Signore. Riaccende in noi la fiamma del tuo amore, Signore. Riaccende, Signore. Veramente che questo giorno sia una rinascita, ricordando quel giorno del nostro incontro personale con te, Signore. Che sia una nuova nascita, un nuovo incontro, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, grazie, Signore.
Che consuma, scendi su di noi, brucia ogni peccato dentro me. Tu consolazione, tu liberazione, fai che il nostro cuore lo dire.
Gloria all'agnello,
gloria.
Sabro.
Solo in lui riposo.
Grazie, Signore. Grazie, Signore. Parole di gratitudine per te. Grazie, Signore. Ti chiediamo il dono della preghiera del cuore. Alzare la nostra voce verso di te. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Perché sei grande. Che attraverso del tuo dono, del tuo Santo Spirito sia una esplosione di lode, Signore, verso di te. Lode, onore, potenza, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie. perché sei grande, perché sei santo, 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 santo. Grazie, Signore. Alleluia Signore, alleluia Signore. Grazie 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 Signore.
Noi ti diamo gloria e onore. Innalziamo le nostre mani adorando il nome tuo. Noi ti diamo gloria. Come te, grande sei tu, e stupende cose fai, nessun altro è come te, nessun altro è come te. Noi ti diamo gloria e onore,
innalziamo le nostre mani.
Adorando il nome tuo, noi ti diamo gloria e onore. Innalziamo le nostre mani, adorando il nome tuo, grande sei tu, e stupende cose fai, nessun altro è come.
E potenti cose fai,
e potenti cose fai, nessun altro è come te, nessun altro.
potenti cose fai, nessun altro è come te, nessun altro è come te, grande sei tu, e potenti cose fai, nessun altro è come te, nessun altro è come te.
Amen, amen. Ringraziamo al Signore. Amen. Ci possiamo sedere ancora 5 minuti. Due di loro che erano in cammino verso un villaggio distante circa 7 miglia da Gerusalemme, di nome Emmaus, erano in cammino. Forse per capire più ancora questo, sì, voglio dare un altro esempio di una parabola che è molto nota, che l'abbiamo sentito tante volte. Soltanto leggo alcuni versetti, sì, del pericolo che c'è, riproducendo il modo, il percorso che fanno i discepoli di Emmaus. Ecco, ma quelli, volendo giustificarsi, disse a Gesù: e chi è il mio prossimo? Gesù riprese: un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti, che lo spogliarono, lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Ecco. Qui l'evangelista Luca, nella parabola che noi conosciamo come il buon samaritano, ci presenta un po' la stessa situazione dei due discepoli di Emmaus. Qua è un uomo che scende da Gerusalemme a Gerico, quindi scende, quindi si sta allontanando da Gerusalemme, e perché si sta allontanando da Gerusalemme viene aggredito, viene colpito e quasi quasi perde la vita. Lo stesso accade a chi, come i discepoli di Emmaus, stanno scendendo, sì, allontanandosi da Gerusalemme. Il rischio è perdere la vita. Si perde la vita. E forse qua qualcuno la sta perdendo veramente, spiritualmente parlando. Si sta perdendo la vita, si sta arrovinando la vita, si sta allontanando costantemente da Gerusalemme. Che triste. E sapete perché si perde la vita? Sì? Perché un cristiano, colui che ha soprattutto avuto un incontro personale con Gesù, è un cristiano che deve combattere 24 ore su 24, eh? Il cristiano è sempre 24 ore su 24 in combattimento. In combattimento. E quando si smette di combattere, c'è il rischio di perdere la vita. Come si combatte? Prima, con la preghiera. Non c'è preghiera, non c'è combattimento, anzi sei già presa, sei vinta, sei sconfitta, sei sconfitto senza preghiera. E una comunità che non prega, una persona che non prega, una comunità, un gruppo che non prega, come conseguenza è un gruppo, una comunità che non evangelizza. E se una comunità non evangelizza, allora questa comunità non cresce e piano piano muore. E questo è il problema. Se non si evangelizza, sì, si muore. Questo è il rischio. Se nella comunità, se nei singoli membri della comunità non c'è questa scoperta della presenza di Gesù, questa fiamma accesa, sì, non si attirano le persone nuove, perché vedendo una comunità dove c'è un fuoco, tutta la gente vuole andare a quella comunità, a quel gruppetto dove c'è quel fuoco, non è vero? Ma se non c'è il fuoco, la gente non vuole venire. Non vuole venire. Guardate, qui c'è del carbone per accendere un fuoco. Ci sono tutti i presupposti per accendere un fuoco. Il carbone, qua. Solo manca una cosa. Manca il fuoco. C'è il carbone, che in un certo senso noi dobbiamo essere come i carboni, con fuoco. Però affinché questo carbone continua ad ardere, deve essere alimentato costantemente il fuoco. Nel nostro caso, mettere fuoco significa pregare. Se noi non preghiamo, se noi non buttiamo carbone dentro, il fuoco si spegne. La domanda è proprio questa: in questo momento c'è fuoco dentro del tuo cuore? C'è fuoco dentro di noi? Il mondo vive senza speranza. E vivendo senza speranza vive senza Dio. Senza speranza, senza Dio. Se noi non abbiamo il fuoco di Cristo nei nostri cuori, quel fuoco che Cristo è venuto a portare sulla terra, che speranza possiamo dare nel mondo? Che speranza possiamo dare nella nostra famiglia? Che speranza possiamo dare nella nostra comunità, nel nostro gruppo di appartenenza, nel nostro piccolo gruppo? Che speranza nel lavoro, nella scuola, nella mia vita? È proprio questo quello che dobbiamo chiederle al Signore: riaccendere in noi, dentro dei nostri cuori, la fiamma del suo amore nella nostra vita. Noi camminiamo nella vita accanto a quel altro discepolo che si chiama Cleofa. Quel discepolo anonimo è in certo senso un specchio nostro, un specchio tuo. E nessuno di noi può vedere questa storia, questo brano della scrittura, questa parola come spettatore. No. Purtroppo dobbiamo metterci nei panni di questo discepolo anonimo, perché noi siamo dei protagonisti. Perché forse questa è una tappa della nostra vita, o forse è la nostra vita in questo momento. Siamo dei protagonisti. È tutto un percorso qua, ecco, di guarigione interiore che Gesù farà con questi due discepoli, affinché alla fine aprano un'altra volta gli occhi e possano scoprire la sua presenza. Siamo dei protagonisti. Un giorno al manicomio, ci sono molti matti, un giorno, una sera, un matto le chiede a un altro matto: sai, sono un po' annoiato, un po' annoiato, hai qualcosa da leggere questa sera? Certo, le presta l'elenco telefonico. Il giorno dopo, al mattino, l'altro matto le dice all'altro: com'era quel libro che ti ho prestato ieri sera? Bellissimo, un best seller, una magnifica opera letteraria, bellissima, solo che ha un piccolo problema: ci sono troppi protagonisti. L'elenco telefonico che si poteva aspettare, no? Anche se noi non siamo nell'elenco telefonico, siamo protagonisti e dobbiamo inserirci in questa pagina, in questa storia, come protagonisti. O se fa il cammino come pellegrino, come protagonista, o se fa il cammino come turista. Due scelte, due tappe, due modi diversi di fare questo percorso. Però chi prende la decisione di fare questo percorso, appunto, come protagonista, come pellegrino, ecco, comincia una tappa meravigliosa nella sua vita. Volete fare questa esperienza? Volete fare questa esperienza? Allora ci vediamo nel pomeriggio. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.